intorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede, io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Conte.
Buongiorno musica che sei.
Iniziamo la giornata parlando, occupandoci di uno dei santuari mariani più famosi in Italia, il santuario Madonna delle Lacrime di Treviglio, in provincia di Bergamo. Abbiamo al telefono il responsabile della comunità, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi qua.
Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito, Don Norberto. Ormai gli ascoltatori la conoscono tutti perché è spesso ai nostri microfoni, quindi posso definirla un collega.
Ma sono onorato, grazie, è sempre un piacere.
Don Norberto, ci presenta il santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio. Brevemente ci racconta un po' la storia che è legata a questo santuario.
È una realtà della quale noi andiamo molto orgogliosi nella nostra città. Treviglio è una cittadina di 31.000 abitanti in provincia di Bergamo, ma questo territorio fa parte della diocesi di Milano, quindi siamo un po' un territorio ibrido, misto. È una cosa della quale noi andiamo molto orgogliosi perché sono 500 anni che la Madonna, proprio era il 28 febbraio 1522, pianse per far terminare una battaglia che avrebbe indubbiamente distrutto la nostra città, e invece questo pianto di Maria è stato nella sua fragilità un gesto che ha convertito i cuori. 1500, un'epoca per la zona della Lombardia particolare, si contendevano questo territorio gli imperiali e i francesi. Treviglio aveva, a giudizio dei francesi, sbagliato parte, quindi l'esercito francese comandato dal generale Odette de Foix, visconte di Lautrec, decide di attaccare la città di Treviglio, di dare un segno, ecco, a chi si sarebbe messo contro la Francia e contro il re Luigi. La Madonna, con il suo pianto alle 8 del mattino di 500 anni fa, un pianto fragoroso, perché l'atto notarile che racconta il fatto dice che la Madonna pianse per 6 ore continuate. Ecco, un gesto fragile ma nello stesso tempo anche potente, fragoroso, continuo, un gesto che è stato ammirato non solo da qualcuno ma da tutta la città, dallo stesso generale Lautrec, che appunto decise di perdonare la città di Treviglio e di donare come segno di conversione la sua spada e il suo elmo, che ancora oggi sono conservati sotto l'immagine della Madonna Miracolosa. Quindi, come dire, un miracolo anche che sentiamo contemporaneo, perché ogni guerra, ogni battaglia, ogni violenza in qualche modo può essere vinta dal pianto di Maria.
Don Norberto, la data del 28 febbraio non è dimenticata e ancora oggi è vissuta con grande fede, con grande devozione. Quella mattina, ecco, mi corregga se sbaglio, le campane tacciono come del resto si fa il Venerdì Santo. La gente si raccoglie silenziosa nel santuario a pregare davanti all'immagine della Madonna coperta da un velo.
Sì, la liturgia è molto complessa e molto suggestiva. La sera precedente, al 28 febbraio, durante una messa detta la Vespertina, l'immagine della Madonna viene velata e così resta per tutta la notte, fino a quando alle 8 del mattino del giorno dopo, appunto l'ultimo giorno di febbraio, di fronte alla presenza dell'arcivescovo, perché anche questa è un'eccezionalità del nostro santuario Madonna delle Lacrime. L'arcivescovo di Milano normalmente viene a celebrare questa che noi chiamiamo la messa del miracolo al mattino presto, e di fronte proprio all'arcivescovo e a tutto il popolo convocato prima di iniziare la celebrazione dell'Eucaristia, la Madonna viene svelata, ed è un momento sia in quello della sera precedente della velazione sia della svelazione il giorno dopo di grande emozione spirituale, di grande suggestione. E tra l'altro è l'occasione questa della festa patronale che ricorre ogni anno per fare una vera e propria missione che ogni anno si ripete. Pensi che da tempo immemorabile si celebra una novena precedente quindi al giorno del 28 febbraio, una novena che è predicata sempre da un vescovo. Quest'anno verrà a celebrare, a presiedere la novena Monsignor Gervasoni, che è vescovo di Vigevano. L'anno scorso, siccome erano centenario, ecco, il quinto centenario, quest'anno, l'anno prossimo, nel senso del 23, ma quest'anno nel 22 è stata predicata dall'arcivescovo di Milano stesso. Ecco, questa novena è davvero molto molto intensa e molto partecipata. Si comincia al mattino prestissimo, il santuario che pure contiene più di 500 posti a sedere, quindi stiamo parlando di una chiesa anche abbastanza grande. Il santuario è gremito di fedeli che fin dal mattino presto vengono a celebrare l'Eucaristia prima di andare a lavorare, prima di andare a studiare, e poi nei vari momenti della giornata, rosari, celebrazioni, annuncio della parola di Dio, sono sempre presenti confessori per il sacramento della penitenza, vengono coinvolti i malati, gli anziani, i giovani, i ragazzi. Sono 9 giorni di preparazione a questi eventi, appunto della velazione e della svelazione, che rendono sì suggestivo, emotivo questo gesto, ma anche spiritualmente fecondo, perché è preparato dalla celebrazione dei sacramenti, dall'annuncio della parola di Dio, dalla devozione a Maria sincera.
Bella y pequeña como flor del campo, su figura radiante y pura como no se conocía mujer alguna. Fue sumisa ante Dios, mas no ante el mundo. Con frecuencia cerraba sus ojos porque había cosechas en su florescencia. En su vientre crecía un hijo, el más bello fruto de su adolescencia. Por eso hoy escucho rumores del cielo que dicen, ella es, madre de Dios, madre tuya, madre mía. Ah, ella es María, la que nos dice hagan lo que Él les diga. Ella es María, mujer de fe, de amor y de valor. Ella es María, fiel servidora, compañera y amiga. Su fuerza y su dolor le dieron sentido al amor. Dijo sí sabiendo que le podía costar la vida y morir a piedra. Dijo sí y a través de su vientre nos abrió la puerta de la redención. No dudó en aceptar todo aquello que Dios le pedía. Ella es, madre de Dios, madre tuya, madre mía. Ah, ah, ah. Ella es María, la que nos dice hagan lo que Él. Ella es María, mujer de fe, de amor y de valor. Ella es María, la que nos dice haga lo que Él les diga. Ella es María, mujer de fe, de amor y de valor. Ella es María, fiel servidora, compañera y amiga. Su fuerza y su dolor le dieron sentido al amor.
Ecco, Don Roberto, lei parlava del 28 e della novena che precede quella data, ma ogni anno sono tanti i fedeli che varcano le porte del santuario della Madonna delle Lacrime?
Concentrati nella novena, devo dire di sì. Un paio d'anni fa abbiamo fatto, 3 anni fa, prima del Covid, abbiamo fatto un calcolo, ecco, e abbiamo capito che ogni giorno nelle varie celebrazioni, dalle 6 della mattina fino alle 9 di sera, almeno 2.500-3.000 persone, ecco, partecipavano nei vari momenti, alle varie celebrazioni, ai vari momenti devozionali, quindi un numero davvero considerevole. Però devo dire che il santuario, che concentra evidentemente il momento festivo per in occasione della festa patronale, ma è sempre frequentato. Nella nostra città il santuario è proprio posto al centro della nostra cittadina, è un po' la chiesa degli affetti, la preghiera più intima, è la chiesa che resta aperta dalla mattina alla sera senza la pausa di pranzo, e quindi è sempre aperta. Lì la gente può trovare un confessore, spesso in alcuni orari, ma in abbondanti orari c'è l'adorazione dell'Eucaristia, viene recitato per un paio di volte sia al mattino che alla sera prima della messa il Santo Rosario, quindi devo dire sì, durante la novena evidentemente molto frequentata, ma durante tutto l'anno il santuario è la chiesa più frequentata di Treviglio.
Ecco, abbiamo sentito che sono numerosi allora i pellegrini che si recano al santuario, ma vi giungono richieste di preghiere?
Sì, moltissime, molta gente telefona, molta gente scrive mail, e abbiamo la pagina Facebook, il sito, ecco, che sono davvero gli strumenti che la gente usa per raccomandarsi, per far giungere proprio la propria preghiera, indubbiamente. E noi ogni volta che recitiamo il rosario, senza nominare evidentemente le persone, ma lo recitiamo proprio per tutti coloro che ci hanno chiesto una preghiera speciale.
E io mi faccio portavoce di tutti gli anziani e di tutti gli ammalati che ci stanno seguendo. Porti anche loro, da stasera in poi, nelle sue preghiere, nella recita del rosario, porti anche le loro sofferenze, Don Norberto.
Davvero, le lacrime della Madonna sono, come dire, un segno di vicinanza alle lacrime di tanti uomini e di tante donne, di tante persone, ecco, che sono nel momento della prova. Però le lacrime di Maria sono sempre anche per una gioia. Maria con le sue lacrime vince il male, vince la prova, vince la sofferenza e il dolore, perché sono un segno delle lacrime stesse di Cristo, della passione stessa di Cristo, che si rinnova proprio nel gesto delle lacrime di Maria, quindi certamente.
Bene, con questa richiesta termina qui la nostra simpatica e soprattutto interessante chiacchierata con Don Norberto Donghi, responsabile della comunità Madonna delle Lacrime di Treviglio, in provincia di Bergamo.
To a maiden's breath.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 31 gennaio, la Chiesa ricorda San Giovanni Bosco. Giovanni Bosco aveva appena 9 anni quando ebbe il sogno che gli indicò la sua strada. In un cortile, in mezzo a un gruppo di ragazzi, vide prima Gesù e poi la Madonna, attorniata a bestie feroci, poi trasformate in agnelli. Da quel momento Giovanni divenne per i suoi coetanei un apostolo in grado di affascinarli con il gioco e la gioiosa compagnia, ma anche di farli crescere nella fede e nella preghiera. Divenne sacerdote nel 1841 e nello stesso anno, di fatto, iniziò l'opera che poi diventò la Società Salesiana, fondata nel 1854. Nel 1872, con Santa Maria Domenica Mazzarello, fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Morì nel 1888.
È tempo di essere uno, è tempo di essere Cristo, di vivere come in cielo, di affrettare il suo regno. È tempo di unire le strade e vivere il dono più grande, lo scopo della creazione, tornare a quell'unità iniziale. Io in te e tu in me, che tutti siano uno, come Dio. crede un solo battesimo, un solo corpo, una sola chiesa, una la speranza, una la volontà, un solo Dio, un solo spirito, una sola fede, un solo battesimo, un solo corpo, una sola chiesa, una la speranza, una la volontà.
Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.
Signore, tu mi scrudi e conosci, sai quando seco e quando mi alzo, riesci a vedere i miei pensieri, sai quando io cammino e quando riposo, ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua, e tu, Signore, già la conosci tutta. Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti lodo. Spalle, tu mi circondi, poni su me la tua mano, la tua saggezza stupenda per me è troppo alta e io non la comprendo, che sia in cielo agli inferi ci sei. Non si può mai fuggire dalla tua presenza, ovunque la tua mano guiderà la mia. Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti lodo. E nel segreto tu mi hai formato, mi hai intessuto dalla terra, neanche le ossa ti nascoste, ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, i miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno e tutto quanto era scritto nel tuo libro. Sei tu che mi hai creato, tessuto nel seno di mia madre.
sole.